Radiofonica.com, la web radio universitaria. In streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Irradiati.
Eccola, signori e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questa.
Buonasera, siamo gli irradiati e adesso presentiamo la nuova puntata.
Esatto, questa è la seconda puntata degli Irradiati. Avete appena ascoltato Nick Kamen, perché noi siamo nostalgici, anche perché mentre stavamo preparando la nostra trasmissione la settimana scorsa, usciti dalla radio, abbiamo saputo che Nick Kamen ci aveva salutato, quindi noi abbiamo detto un piccolo omaggio, era giusto. Sono Simon, insieme a me ci sono
Morris,
Paolo
E Alice,
detta Elisa, che va bene così. Gli Irradiati, lo sapete, anzi, per l'occasione, per la giornata, prendendo diciamo spunto da uno dei nostri autori, la puntata di oggi potremmo anche chiamarla Giri Irradiati, perché il Giro d'Italia è partito da Perugia, quindi mentre noi stiamo preparando la trasmissione abbiamo visto i ciclisti partire. Come sempre, il Giro Irradiati parlano di tante cose, faremo un focus sull'Umbria, parleremo di sport, leggeremo una musica importante, anche qui Franco Battiato ha deciso di andare a suonare la lira con gli dei e quindi ricorderemo a nostro modo Franco Battiato, poi parleremo di curiosità, costume e società e parleremo di attualità, perché l'attualità, Maurice, Paolo, l'attualità, Elisa, l'attualità qui da noi è frizzante, no?
Beh sì, col giro in centro stamattina grosse presenze, non vedevo tanta gente in centro da probabilmente febbraio dell'anno scorso.
Giornate importanti e magari questa sera saranno tutti a fare l'aperitivo a Montalcino, perché partendo da Perugia
certo.
Poi arriva a Montalcino. Vogliamo un attimo...
La cosa bella, no, di questa cosa del giro che dicono... Al centro ci stanno solo i negri, ci stanno solo gli spacciatori, ci stanno solo... cose eccetera,
e invece
poi
no.
Una volta che adesso hanno riportato le persone normali, italiani che sono venuti a vedere,
ma non solo italiani, insomma, anche sì, stranieri, turisti, ci mancherebbe, per fortuna.
Persone di Umbertide.
Ma che senso c'ha bloccare tutta la città per un giorno, qui e là? C'è la gente che non gli sta mai bene niente.
Ma
bene.
Magari lo diranno, dai, dammi te.
L'hanno
già detto, ok.
Facebook,
hanno già detto tutto.
Ho risposto anch'io così, gli ho risposto.
Oh, beh. Paolo, devi fare una cosa, devi stare un po' più vicino al microfono, esatto.
D'altronde ci sono sempre gli eterni incontentabili. Quando c'è qualcosa o non va bene... Oppure se non c'è niente si lamentano tutti, dice qui non c'è mai niente, non si fa mai niente.
Per una volta, perché sono dal 1995 che il giro non passa più da Perugia, poi non è più passato quasi più in Umbria, mi pare che è passato l'anno scorso.
Sì, beh, un pochino. Quest'anno due tappe.
Non c'era Umbria, è passato Gualdo Tadino, lì Gubbio, sono un pezzettino lì dopo 25 anni, adesso che Dio caro lo fanno passare su da... Lo fanno partire da Perugia, bloccano tutto, chiudono le scuole qui e là, su e giù, sì, si può sempre fare meglio quando si fanno le cose, però chi ha pensato di portare perlomeno la partenza di una tappa da Perugia dopo tantissimo tempo per far venire i turisti e tutto quanto, qualcosa che hanno fatto di bene, insomma.
È sempre un grande evento, al di là di tutto il Giro d'Italia smuove, a parte l'emozione tutto, però fisicamente proprio muove una carovana di gente che Elisa ha potuto vedere quanto...
sì, con sorpresa, perché non essendo, riprendo quello che diceva Paolo, preparata a questo evento della mattina, ho detto ma che sta succedendo effettivamente?
Ho letto anche di gente che dice ma chi è che va per la strada a vederlo, tutti quelli con reddito di cittadinanza, tutti disoccupati.
Io forse sapendolo un salto ce l'avrei fatto, però
io c'ero, me la sono goduta la partenza, via l'Indipendenza, un saluto e un applauso alla Maglia Rosa. È il momento di fermarci, Maurice, musica.
Ascoltiamo una canzone di Loredana Bertè, Mi manchi.
Wow.
Non mi chiami
dal dolore. Avrei pensato di chiamarti solo per dirti che mi manchi stanotte.
Rientrano Irradiati che, come sempre, prendono le loro notizie non solo dalla cronaca, dall'attualità, da tutto quello che gira intorno a noi, ma anche dai quotidiani. Repubblica, Corriere della Sera, Messaggero, Corriere dell'Umbria,
e la stampa, la vita di tutti i giorni,
VIP, quei giornali così importanti, VIP, Novella 2600, esiste ancora?
Parliamo di Umbria, un piccolo focus.
Paolo.
Ecco, parliamo di due eventi che sono stati veramente brutti, che fanno capire la gentaccia che ci sta in giro.
A parte il Giro d'Italia, che invece lo mettiamo tra gli eventi belli.
Il Giro d'Italia purtroppo passa una volta ogni 25 anni, purtroppo. È quella mattinata ogni 25 anni che la gente non gli sta bene quando non c'è e che lo cercano quando non lo fanno.
Giustamente, perché se tu dovevi, no, dovevi andare in centro tutto bloccato, ma sono 25 anni, ci dovevi andare proprio oggi che c'era il giro, arrivarci domani.
Cioè, hai avuto 25 anni.
Per quanto tempo è tutto bloccato? Mezza mattinata.
Sì, sì.
Stavano smontando dopo un'ora.
Ogni 25 anni, mezzo. Prego Paolo, parliamo di Umbria.
Volevo dire, no? Ci sono stati due eventi brutti in Umbria, ma veramente, veramente brutti. Il primo è stato quello dell'amministratore di condominio di Via della Pescara, che è stato accoltellato da due brutti ceffi fuori da un bar. Praticamente in Via della Pescara c'è un giovane, un calabrese, che ha preso in mano la situazione di fare l'amministratore su quei condomini che erano anni e secoli che non si faceva più il condominio, che si è impegnato a controllare, a cacciare via gli spacciatori, a cacciare via le prostitute e a controllare che tutti gli affitti fossero tutti in regola.
E invece c'era qualcuno che si è lamentato perché spacciatori e prostitute facevano parte, diciamo, dell'arredo del quartiere,
sì,
evidentemente.
Sì, sì. E pare che lui abbia denunciato delle persone perché non avevano il permesso di soggiorno. Queste persone, questi belli uomini, gli hanno dato una coltellata al bar lì della Pescara.
E questo ci dispiace, questo non va bene.
È stato ricoverato grave all'ospedale Silvestrini e è stato costretto a fare un'operazione al cuore. E anche alla spalla è stato accoltellato, quindi adesso fuori pericolo, però in osservazione.
Ah, ok, va bene, dai. Speriamo che la cosa si risolva.
Mentre invece a Terni, in corso tacito, ci sono due persone che nemmeno si conoscevano, si sono strusciate con la spalla, e uno di questi ha tirato fuori un coltello e l'ha coltellato.
Ma vera, quanto è successo, scusate? Sti giorni?
Sì, nei giorni scorsi. Sì. La gente è nervosa,
molto.
La gente è nervosa.
Secondo me no, non ci sta più con la testa.
Ma poi tutto sto gira con i coltelli, cioè nel senso succede.
Non bisognerebbe girare con i coltelli.
Ok.
Se andiamo ad asparagi è un conto. Avere i coltelli, ma insomma
se
andare in giro.
La gente che va in giro col coltello vuol dire che non è tanto a posto le teste.
Vabbè, dalle mie parti vanno ad asparagi.
Se uno va ad asparagi ci sta, ma se va in giro in centro città col coltello, insomma, sei un po' prevenuto, ecco.
No, se per offendere.
Eh sì. Ah, dopo c'è una cosa interessante, quando parleremo di attualità, una cosa interessante rispetto ai vaccini, no, non solo, ma rispetto agli aperitivi, quindi bisognerà fare
dopo ne parliamo
un focus sugli aperitivi quando parleremo di attualità, perché l'Umbria è, insomma, aperitivi. Paolo, musica.
Sì, mandiamo la canzone The Riddle di Gigi D'Agostino.
È quella, no?
Nient'altro che una cover di sempre di Nick Cammen.
Vedi, l'abbiamo fatta apposta.
Che cultura musicale.
Ma mica siamo qui per caso, no? Sì. A voi! Vabbè, ci piace questo rientro così a microfoni aperti. Per carità, gli autori.
Scusate.
Nessuno tagli Caino, nessuno tagli questa cosa. Quindi parliamo di sport, Maurice.
Sì, abbiamo visto l'Inter perdere 3-2 contro la Juventus con un arbitraggio pessimo.
Attenzione,
e
erano anni che non si vedeva in un torneo di bar un arbitraggio così.
Sì, erano anni che non c'era che non esisteva un arbitraggio così disastroso. E poi abbiamo visto il Milan non vincere contro il Cagliari, che se avesse vinto avrebbe guadagnato un posto nella Champions League.
Ma il Napoli vincere 2-0 contro la Fiorentina.
Sì.
Purtroppo ha pareggiato anche il Torino, quindi rimane in Serie A, purtroppo.
Si è salvato anche il Torino, sì.
Mannaggia.
Sì.
È andato tutto come non doveva andare.
È andato tutto. No. L'unica cosa che ci è mancata è stata la vittoria del Milan sul Cagliari, che quella se l'aspettavano un po' tutti, e invece...
Sì, l'aspettavano tutti.
Anche perché adesso c'è una partita difficile.
Milan va a Bergamo contro l'Atalanta.
Sono informatissima questa settimana.
Vedi, sul calcio
no,
eh?
Sì, ma perché sono stata 2 giorni a casa del mio babbo, quindi mi sono fatta insomma tutta.
Poi
la...
Fiorentina-Napoli è il derby del cuore.
Io ho pranzato
di
alle 2:40 domenica.
Quindi il derby del cuore vinto dal Napoli, va bene, no?
Va bene. No, se la meritava comunque.
Sì,
la
vittoria. Il Napoli se lo merita.
Adesso è in forma.
Il Napoli è in forma. Strano caso Rino Gattuso, Maurice, che sta facendo benissimo con il Napoli, aveva fatto comunque bene anche col Milan già da prima e è stato mandato via dal Milan. Con il Napoli sta facendo benissimo, probabilmente, insomma, speriamo va in Coppa
Champions
in Champions League.
Speriamo.
Sì, insomma, non lo diciamo, non diciamo altro, basta così. E però poi andrà via, cioè andrà da un'altra parte, non rimarrà a Napoli. Ma perché, Maurice?
Abbiamo visto De Laurentiis, che non è nuovo a queste cose, ha cacciato via Ancelotti quando si era qualificato per la Champions League. Stessa cosa ha fatto con Gattuso, che ha un piede in Champions League e ha guadagnato la Champions League contro il Milan qualche anno fa. Beh, secondo me De Laurentiis è meglio che si occupi di cinema anziché di calcio.
Ma che cinema si occupa De Laurentiis?
No, però
fai cinepanettoni, fa.
Gattuso fa un discorso che secondo me è molto condivisibile, cioè giustamente lui dice sa di aver fatto bene, no? Di aver conquistato obiettivi anche sperati, preferisce uscirne in un momento di gloria piuttosto che, perché tanto bene o male si vede sempre che un allenatore c'ha un suo periodo e poi c'è una fase di calo, probabilmente lui se ne vuole andare prima della fase di calo per lasciare un ricordo.
Beh, però se fosse, secondo me se fosse lui sarebbe
dai giocatori che
i giocatori ce lo vogliono,
lui,
cioè...
Io sarei, cioè secondo me lui sarebbe contento di rimanere a Napoli per fare la Champions, però problemi con De Laurentiis
ci vuole guadagnare quei giocatori. Quando riuscì ad affibbiare Higuain, un colpo di fortuna in quel modo non era mai successo a nessuno, 100 milioni, e si è presentato 100 chili si è presentato 100, la Juventus.
Era un milione al chilo.
Sì, sì, un milione al chilo si è presentato. L'hanno pagato tanto al chilo, come si dice.
È una porchetta. Ci fermiamo un attimo, musica, e con un classicone.
Si dovrebbe vergognare Higuaín.
Si dovrebbe, per allora però. Have you ever seen the rain dei Creedence Clearwater Revival? Un pezzone. No, 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 no. Non te l'aspettavi, avevi letto male.
No, avevo letto male, avevo letto il titolo.
Ascoltatevela. Derby. Ho detto la parola derby. Derby perché questo sabato o domenica, se non sbaglio, sabato credo, Perugia e Ternana concludono un'incredibile stagione da protagonisti nei due campionati nei due gironi dei campionati Lega Pro, sfidandosi in una inattesissima, una incredibile novità, cioè un'inattesa per le due società, che nessuna delle due se lo sarebbe immaginato, la finale di Supercoppa di Lega Pro. Maurice.
Sì, entrambe hanno vinto il campionato di Lega Pro dei due rispettivi gironi.
Bellissima, tra l'altro, una sceneggiatura fantastica.
Le tre vincenti dei tre gironi erano Perugia, Como e Ternana.
Esatto.
Il Perugia ha battuto il Como per 2-1 in casa. E dopo Como-Ternana non so come...
Ha vinto la Ternana, quindi adesso la prossima 2-0. Partita 2-0. 2-0,
la Ternana ha battuto il Como 2-0.
Quindi Perugia-Ternana è decisiva per l'assegnazione della Supercoppa di Lega Pro. Bellissima, no?
Sì. Sì.
Due società
tra
che
tra Perugia e Ternana si aggiudica la Supercoppa di Lega Pro.
Che Serie B farà il Perugia, Paolo, l'anno prossimo?
Non si sa, dipende dagli innesti che farà il presidente. Certo, se continuano a parlare di fare uno stadio, che non lo faranno mai, anche perché poi secondo me, io non so, Santo Padre a fare le magliette quanti soldi c'ha per fare queste cose qui.
Per fare lo stadio?
No, per fare lo stadio, ma anche per metterci soldi su queste squadre.
A proposito dei venditori di magliette, durante il giro intorno poi, al Giro d'Italia, c'erano venditori improbabili di magliette, attenzione.
Come hai visto te, bisogna, quando uno vince deve arrivare tra i primi quattro, arrivare a fare i playoff, perché non si sa quello che scappa fuori.
Ah, certo.
Se tu devi vincere, devi fare la squadra che prende e vince.
Ma perché le prime quattro vanno su?
No, ma lui dice, tu dici l'anno prossimo in campionato di Serie B.
Andare in Serie A, perché i soldi arrivano. Ora io adesso mi meraviglio com'è che hanno fatto costruire Cagni e Porci, centri commerciali e tutto, ma non lo fecero fare a Gaucci,
Gaucci aveva visto lungo, più di 20 anni fa, già voleva fare lo stadio di proprietà e sarebbe stato uno dei primi in Italia, se non in Europa, però non glielo fecero fare.
No, in Inghilterra già questo
già lo facevano. Comunque volevo chiedere a Elisa una cosa veloce,
altra cosa.
Dai.
Si diceva poi vennero anche i fratelli Silvestrini, te lo ricordi?
Sì.
Loro vennero spudoratamente apposta perché volevano fare lo stadio. Quando gli dissero, quando fecero il bando per fare uno steccone dell'ospedale, non glielo fecero vincere, insomma, e andarono via sbattendo la porta, insomma.
È vero
che non ci spendevano un cavolo sulla squadra, dicevano questo giocatore non rispetta i nostri parametri, bla 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 bla. Però voglio dire, hanno sempre fatto costruire agli amici degli amici i supermercati, cose eccetera,
però lo stadio non ci hanno fatto mettere le mani.
È chiaro che la storia dello stadio eccetera è un appendice a una superficie commerciale che vogliono fare laggiù, insomma.
Speriamo di no. Elisa, velocissima se ce la fai, il grande tennis a Roma, so che tu sei una grande tennista.
Chiediamo Maurice.
Tanti giovani italiani bravi a tennis.
Sì.
Perché? Come mai?
Io
va bene così?
Non so che lo segua molto, ma ho saputo della vittoria, della sfida tra Djokovic e Nadal.
Sì, ha vinto Nadal per la decima volta consecutiva, clamoroso.
Ma dei giovani tennisti non sono pratico, so questi Djokovic, Nadal, Federer.
Comunque, io so solo che sono molto carini i completini dei tennisti, cioè proprio come oggetto.
E non sei la sola che lo pensa.
Ok.
Non sei la sola che lo pensa. Penso che in molti pensino questa cosa.
Sono molto carini.
Ma perché il tennis è uno show.
È uno show?
È uno show.
Lanciamo... Ah beh, certo, scusate. Un attimo fermato. The Show Must Go On di Queen, ce l'ascoltiamo ora.
Gli irradiati sono arrivati al famosissimo blocco 3, il momento nel quale noi leggiamo la musica italiana, leggiamo le parole di un testo che ci è piaciuto, che ci ha colpito e che è entrato nella nostra anima. E quale pezzo non potevamo leggere se non Cucurucucù Paloma di Battiato, che appunto insomma ha deciso di andare a suonare la lira con gli dèi, come abbiamo detto prima, e quindi noi leggiamo Cucurucucù Paloma, ascoltata centinaia di volte ma forse mai letta di preciso con le parole. Ora noi andiamo a leggere le parole. Maurice, Paolo, Elisa,
pronti?
Aiutateci, sì, a comprendere. Allora cominciamo. Cucurucucucucù Paloma, ai 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 cantava. Cucurucucù Paloma, ai 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 cantava. E questo è un inizio un po' pop.
Sì, sì, già ci porta in un'atmosfera, sì. In un mood abbastanza andante, via.
Diciamo che parte subito.
Sì, promette bene.
Indirizza subito la canzone. Le serenate all'istituto magistrale, nell'ora di ginnastica o di religione. Per carnevale suonavano sopra i carri in maschera. Avevo già la luna e Urano nel leone.
Che bellezza.
Ecco, questa prima parte di poesia.
La prima perla già ci proietta in un passato che ce lo immaginiamo un po' trasgressivo, divertente, ironico. E poi, non so, i più esperti di astrologia sapranno un po', no? Che comporta la luna e Urano nel leone. Sono persone molto creative, sono persone molto particolari, è un transito astrologico con grande significato questo. Scusate, questo è il momento Polo Fox.
No, ci sta. Per carnevale suonavo sopra i carri in maschera, no? Ti rimanda chissà dove.
Rimanda ai tempi del passato dove c'era quando uno era adolescente che per carne, allora ginnastica, di religione. Era carnevale, ricorda dei momenti di allegria, di felicità, sì, di divertimento.
Sì.
Però gestiti anche con un po' di perché questo Urano nel leone non è da sottovalutare. Rende le persone molto autoreferenziate. Quindi io me ne immagino anche una persona che riflette mentre suona.
Suona, si annoia e riflette mentre suona, sì, e osserva.
Sì.
E credo che, no, virgolettato, il mare nel cassetto, le mille bolle blu, da quando sei andata via non esisto più, il mondo è grigio e il mondo è blu.
Beh, qui già esprime una situazione un po' di ambiguità e che si riversa nella tristezza. Quando dice sei andata via, io non ho pace, e io il mondo ora è grigio e ora è blu, significa che ora ci sono momenti più felici e momenti meno felici.
Diciamo tutti e due momenti, grigio e blu, non sono colori, no, particolarmente allegri. Quindi
arriva un'assenza in questo momento, si percepisce. Però fa contrasto, è bello il contrasto tra le note, la musicalità di questa canzone, comunque una scenografia che ha costruito basata sulla maschera, il suonare, il divertimento, e arriva catapultata a un certo punto un'assenza.
Sì. Il motivo delle serenate non c'è più quel, quel motivo per il quale si era allegri, no? C'era quel qualcosa che portava ad avere un po' di estro, no, non ci sei più. Ci fermiamo e ascoltiamo una musica che non è Cucurucucù Paloma, che l'ascolteremo un po' più avanti. Adesso sentiamo, perché le musiche fanno parte sempre, noi un giorno vi spiegheremo come scegliamo le canzoni. Abbiamo scelto Save the Peace degli The Weeknd. Yeah. L'importante è quello, dicevano gli irradiati appena prima dell'onda, quindi un po' fuori onda. Torniamo nel blocco 3 a leggere della buona musica. Stiamo leggendo Cucurucucu Paloma del maestro Battiato. Siamo arrivati al punto in cui ha ripetuto il ritornello iniziale un'altra volta: Cucurucucu Paloma, aiaiaiai cantava, Cucurucucu Paloma, aiaiaiai cantava. L'ira funesta dei profughi afghani che dal confine si spostano nell'Iran. Canta, mio diva, dei pelle rossa americani, le geste erotiche di Squo Pelle di Luna, le penne stilografiche con l'inchiostro blu, la barba col rasoio elettrico, non la faccio più, il mondo è grigio, il mondo è blu. Siamo tornati.
Beh, descrive delle situazioni.
Comunque, diciamo, i profughi afghani quando praticamente ci fu l'invasione della Russia sull'Afghanistan.
E quindi si sono, sono fuggiti in Iran.
Le solite cose... Sono le solite cose che ci sono anche adesso lì su quei territori, non c'è niente di nuovo. Io direi che praticamente lì sulla guerra fredda, in Afghanistan c'è sempre stata la Russia, lì, l'ultimo conflitto che hanno fatto.
E poi è andato a prendere comunque un'area, no, particolare, sì. Afghanistan e l'Iran, insomma, un'area geopolitica.
Sono sciiti, sono, insomma, no?
Sì. Canta mio diva dei pelle rossa americani. È bella anche questa. Canta mio diva del peli di Achille, no? Dei pelle rossa americani, perché la cultura.
Peli di Achille, no?
Appunto, non è cantami l'ira, canta mio diva del peli di Achille, l'ira funesta, famoso a noi occidentali, ma c'è un'altra cultura dall'altra parte dell'oceano. Canta mio diva dei pelle rossa americani. Le geste erotiche di Squo Pelle di Luna. Attenzione.
Chi è Squo Pelle di Luna?
Beh, sono le donne indiane con la loro pelle ambrata, col colore della pelle, appunto, della pelle rossa.
È rimasto che gli inglesi hanno ammazzato tutti, insomma.
Gli americani anche.
Gli americani sono diventati dopo, insomma.
Ce l'ha comunque in molte altre canzoni, anche in Cerco un centro di gravità permanente, ci sono questi richiami a culture altre.
Beh, sono frequenti questi richiami di Battiato.
No, poi fa le contaminazioni, perché la modifica, insomma.
Certo. Ma guarda che questa riga qui, no? Canta mio diva dei pelle rossi americani, cioè è proprio un incrocio, perché
c'era la guerra tra la Russia e l'America, no?
Sì, però
c'erano le cose,
però è anche un crossover clamoroso, perché per noi canta mio diva del peli di Achille,
cioè,
diventa è una filastrocca che conosciamo dalle medie, ma invece canta mio diva dei pelle rossi americani, e non l'ira funesta che tanti lutti addusse agli achei, no? Cantami per le rosse americani le gesta erotiche di Squo Pelle di Luna, cioè, perché in un mondo più naturale come era quello degli indiani d'America venivano raccontate le gesta anche di donne bellissime che facevano l'amore con i loro uomini, insomma. C'era un'altra.
Adesso stanno sulle riserve, insomma, no?
L'elemento, secondo me, la cifra di Battiato è che utilizza la sua cultura in un modo super intelligente, super naturale, perché non è appesantito, no? Nel senso, lui non costruisce la canzone su quello, usa gli elementi, i suoi elementi di conoscenza per costruire una cornice, secondo me, episodi. Grazie Paolo.
Fa vedere che è acculturato, fa questi richiami così e crea una cornice, insomma, agli eventi,
però in maniera non forzata,
attuali, no? Prendi degli spunti delle varie civiltà e li confronta tra di loro.
Sono molte canzoni anche filosofiche,
è come se adesso
tantissime.
Qualcuno tirasse fuori qualcosa sui degli ittiti, parlando, che ne so, sugli ittiti, tirando fuori su Erdogan, no? I cosi, adesso Erdogan vuol comandare tutta la zona, la NATO lì, tutta quella zona lì vuole comandare, e allora se uno tirasse fuori una cosa in quel modo, dice: parlami tu del dittatore che arrestò tutti i magistrati,
degli itti.
Qualcuno ci componga la musica.
Sì, è che noi vi mettiamo solo il testo. Bene. Ora ci fermiamo, perché
ascoltiamola.
Maestro, ci perdoni, e ascoltiamoci.
Abbiamo già demolito troppo.
Abbiamo già detto troppo. Prego, Elisa.
Cucurucucu Paloma del mitico Franco Battiato, che salutiamo, sperando sia in un posto migliore.
A voi. Quarto blocco degli irradiati, siamo arrivati a buon punto e è il momento di parlare di curiosità, di costumi, di società, di cose strane che succedono in giro per il mondo. Una cosa strana successa nei giorni scorsi, abbiamo parlato sportivamente prima della Juventus eccetera, è la fuga notturna delle auto di Ronaldo. A questo punto c'è una curiosità strana, cioè Ronaldo ha fatto un trasloco notturno, tutte le sue 6-7 macchine, Ferrari, Mercedes.
Ma non su una bisarca, dentro un camion anonimo che praticamente era soppalcato.
Esatto.
Che lungo l'autostrada sembrava di non vedere niente.
Ma perché? Perché secondo te, Paolo?
Lui ha detto che adesso quando farà gli europei con la nazionale europea tornerà in Portogallo, vuole avere le sue 7-8 macchine, perché poi penso che in Portogallo ci avrà un garage con altre 50, 70, 80 macchine in altro livello. Semplicemente sta togliendo le tende, insomma.
Se ne sta andando da Torino. Elisa, tu
gli
che...
Gli hanno fatto capire che non gli rinnovano il contratto, perché tanto l'anno prossimo...
Ma non c'era dei 4 anni in contratto? C'è già stato, c'è già 4 anni che ci sta? No, è una cosa così...
Sono 2 anni...
C'è l'opzione per l'ultimo anno.
Ah, se ne può andare.
Sono 3 anni, penso, no?
Sì, tre anni.
Però pensateci, cioè anche... Cioè, come fai a usare tutte quelle macchine? Adesso da persona che
capisci,
da poco...
Quando uno è pieno di soldi...
Ma te le guardi, perché non ci credo che le usi, cioè dopo un po' per comodità utilizzi quella che è parcheggiata più vicina, cioè no, nel senso...
la Ferrari che è parcheggiata più vicina, prendi quella nel garage.
Ma dopo ne facciamo, ascolta, dopo bisogna fare una di quelle alternative, bisogna fare, quando dice che la donna manifestante eccetera, quella manifestante praticamente non pensa altro che fare mettere su famiglia, e che dice tu inneggi ai proletariato, dice ma la 500 del capo tornitore non vale quanto la Ferrari del dottore.
Ah beh.
E poi ti dice,
ma questa è una canzone però.
Certo, una canzone. Dice così, quindi voglio dire, è chiaro che questi vanno con queste macchine così, insomma.
Ah beh, cioè, ma è chiaro che
ma io mi appuntavo sulla quantità più che sulla qualità, cioè tanto le macchine ne capisco niente, quindi bene o male si riconosce qual è la macchina che costa più, è la quantità,
le 6-7 Ferrari che anche, sono troppe,
però insomma. Oggettivamente neanche a me mi servono le scarpe che ho, quindi
non ti preoccupare, che se andasse in giro col pandino a rimorchiare rimorcherebbe niente.
Vecchio,
tu sei convinto di questo?
Che Ronaldo abbia un parco macchine di Ferrari e Mercedes non sarebbe una novità, però non credo che alla Juventus gli rinnoverebbe il contratto, perché lui a fare l'Europa League non credo che sta a Torino a fare l'Europa League, poi con una società che allo sbando non credo che lui ci rimane.
E quindi lui vende le macchine, tanto porta via le macchine, poi
vende,
si vedrà.
Comincia a fare il trasloco.
Tanto le porta
visto
via.
Visto com'è, sta sulla mega villa lì sulla collina di Torino, a fianco di quella della Litizzetto.
Ah, non sapevo.
La Litizzetto, prendere per il culo la gente su Rai 3, tutte le domeniche, i soldini l'ha fatta, tutta la pubblicità, tutto quanto.
Eh beh.
Ed è un'intelligenza unica quella donna lì.
Beh, questo ci piace. Ci fermiamo e ci auguriamo, come dice Vasco Rossi, un mondo migliore. Quindi ascoltatevi Un mondo migliore di Vasco Rossi.
Non è facile pensare di andar via e portarsi dietro la malinconia.
A proposito di un mondo migliore come quello che abbiamo appena ascoltato, due considerazioni ci vengono da fare. I cinghiali che invadono Roma. Ecco, noi vorremmo un mondo migliore di questo, Maurice.
Sì, che i cinghiali invadano paesi dell'Umbria che sono piccoli, non sarebbe una novità, che vanno a mangiare dove c'è il piccoli paesi centri dei secchi dell'immondizia, della spazzatura.
Ma che
invadono città come... di provincia, ma addirittura la capitale Roma, questa proprio è una novità che però fa discutere.
Anche se onestamente io non li vorrei vedere anche in Piazza Umbertide, sono onesta.
Ma ci sono in Piazza Umbertide?
No, sono nei dintorni, cioè nella campagna appena fuori.
Insomma, ieri è successo un incidente, no, Capocavallo. Due macchine si sono scontrate
per colpa di un cinghiale.
No, dice che probabilmente qualcuno ha detto che può essere un cinghiale che ha attraversato, no? È morta anche una bambina, probabilmente non era sul seggiolino di 4 anni.
Che in realtà sono pericolosi.
E allora dice il presidente, non so di che associazione, ha detto che stanno lottando contro la regione, che vogliono che l'apertura venatoria per far fuori tutti questi cinghiali che sono pericolosi, rovinano praticamente tutte le piantagioni, tutto quanto, vorrebbero che fosse aperta tutto l'anno. Vorrebbero che
adesso non è che, cioè, bisognerà trovare anche un sistema magari un pochino più scientifico piuttosto che fare in modo che, cioè, dare un fucile alla gente e sparare ai cinghiali, perché poi
ma loro gli interessa solo fare il coso,
se si trova un sistema anche un pochino più tecnico scientifico, forse.
Ma di Roma che dice l'articolo?
Di Roma l'articolo di Cecilia Gentile ci dice che, tra l'altro, proprio a Formello, quindi in una zona, insomma, non nel centro di Roma, ma una zona densamente abitata, è successo che una signora è stata attaccata fuori dal... ci sono anche le fotografie, fuori nel parcheggio di un supermercato. Come vedete, c'è questa signora con le buste e i cinghiali, eccoli, i cinghialoni, che sono andati addosso e l'hanno caduta in terra. Ha dovuto lasciare la busta della spesa.
Io gli lascio anche il portafoglio.
I cinghiali hanno mangiato quello che c'era. Insomma, siamo...
è un'esperienza brutta.
È brutta, sì. Questo è il timer, silenzio.
Mi raccontarono una volta, quando ero piccolo, che c'erano due carabinieri che erano in... stavano ritornando, insomma, erano in Borghese, ritornavano non so dove. Che a un certo punto trovarono un cinghiale in mezzo alla strada, fermo, impietrito. E allora pare che uno uscì con la pistola d'ordinanza, gli sparò, prese, lo caricò dentro al bagagliaio. C'erano una station wagon. Così. Ma voglio dire, a parte che dici, quando sei sui carabinieri, tutti i colpi vanno dichiarati, che sono stati sparati.
Magari avrà dichiarato che era stato aggredito dal cinghiale, per difendersi e ha sparato.
Però il cinghiale non lo puoi portare via, perché è del coso... fa parte della provincia, della provincia.
Certo. Aspetta, parliamo una cosa a proposito degli sport pericolosi. Maurice, visto che la gente fa cose pericolose come farsi foto, selfie in punti pericolosi e poi cadere giù dai ponti, come è successo, poi abbiamo su Repubblica, sul Messaggero abbiamo preso un articolo importante dove ci parla di persone che vengono folgorate, travolte dal treno, precipitano in montagna, cadono dagli elicotteri, scivolano dai grattacieli, cadono nel Grand Canyon per farsi delle foto. Ma Maurice,
perché?
Come possiamo aiutare queste persone?
Qui secondo me sono casi che fanno persone molto giovani o adolescenti. Questi episodi caratterizzano le persone che vanno dall'età dell'adolescenza fino ai 30-31 anni. Ma secondo me andrebbe fatta una scuola di formazione per evitare che accadano certe tragedie. Uno per un selfie si va a spericolare da un ponte, che c'è morto a Roma un ragazzo di 31 anni.
Succede di tutto, insomma.
Dal Grand Canyon, dalle montagne.
Non è che lo fai perché è una foto artistica, cioè viene una foto più bella su una spiaggia lungo l'Adriatico, cioè lo fai semplicemente per dimostrare che hai sfidato un qualcosa.
E certo, è un senso di sfida.
E questo è ancora più grave, cioè almeno dice venisse fuori una foto bella.
Certo.
Cioè, no, lo fai solo per dare una dimostrazione a un pubblico di persone che non conosci, magari sterminato perché sei su un social, rischiando veramente la vita. L'anno scorso c'erano stati tantissimi casi di persone, mi ricordo, forse ne avevamo parlato anche con noi. Che facevano i selfie sui binari del treno. Cioè, ma ragazzi,
un po' una moda giovanile, no? No, ragazzi, state più attenti. Poi ci sono altre cose di cui parleremo
nell'attualità. Andate a fare gli aperitivi.
Ma ne parleremo tra 2 minuti. Maurice, manda questa canzone bellissima.
Ascoltiamo una canzone di Mango, Un'alba nuova.
Mamma mia, che bello.
sta tra gli ulivi.
Tornano gli irradiati per concludere questa incredibile scoppiettante puntata, sarà l'effetto Giro d'Italia, che siamo tutti inebriati dalle pedalate, per parlare di attualità. L'attualità ci offre tante cose. Allora, intanto partiamo dall'attualità che abbiamo detto prima, degli aperitivi. L'aperitivo. Perché si fanno gli aperitivi? Elisa.
Ma sicuramente è una roba, io condivido con Paolo il fatto è qualcosa di abbastanza nuovo, però cioè è anche veramente un momento piacevole, no? Nel senso, non è ancora una cena, si fa tendenzialmente nel fine settimana, si fa tendenzialmente con gli amici.
Con gli amici.
Quindi cioè, a me personalmente piace, e sono un abitué dell'aperitivo il venerdì soprattutto.
No, è cambiata la cosa, perché una volta la gente...
Sta vicino al microfono, Paolo.
Una volta la gente non si conosceva, andava in discoteca per conoscersi. Adesso, tramite i social, eccetera, si conoscono tutti prima, si conoscono.
Sì, ma ti assicuro che non si conoscono durante l'aperitivo.
Eh no, l'aperitivo è il momento di...
Non mi è mai capitato.
Nella società contadina andava di moda il vino. No, adesso va di moda l'aperitivo, l'Aperol.
Al posto di rimbambirsi di musica in quel modo... vanno a fare l'aperitivo adesso, costa meno perché tanto con 5-6 euro fanno l'happy hour, fanno l'happy hour, mangio tira la trippa.
Ci sono due cose da dire, innanzitutto se fa prima e a una certa età l'andare in discoteca è una cosa stancante.
Diventa faticoso.
Diventa molto faticoso, dai, adesso diciamocelo, quando sono le 3 e uno deve stare lì a fa finta, deve divertirsi, anche ballare oltretutto.
Può bastare. Può
potrebbe
bastare.
Essere una condanna, per me lo è.
Può bastare.
Quindi l'aperitivo è un momento sicuramente di svago precedente alla cena, e soprattutto per le ragazze, molto più che per i maschi, qualche volta la cena si salta, anche se l'aperitivo magari quella cosina
poi
più da mangiare.
Poi per i ragazzi, per farsi vedere davanti al bar il macchinone che c'hanno.
Io parlo parlo per il mio genere.
Ma a proposito
poi
di
l'aperitivo è un miscuglio di prosecco, Aperol, si vanno via 5-6 euro che il prosecco.
Bravo.
Costa
no,
2 euro.
No, no, Umberti
50,
di meno, dai.
3 euro.
Se vai in discoteca spendevi molto di più,
Bravo Paolo, bravo.
Più. Al bar si spende di meno. Ma adesso, essendo chiusi le discoteche, i pub, la gente va a bere nei bar. Non
io il sonno che ho patito in discoteca, pub, comunque una roba. Cioè, ma il sonno vero.
E anche i pub.
Le discoteche, a parte le zone marittime, hanno chiuso tutti, va a vedere che fine ha fatto Erasca, l'ultimo allora, impero, che era la discoteca più grossa di
tutti,
Comunque zone marittime, locali sulla spiaggia meglio.
Allora adesso, sì, infatti lì è già più informale la situazione,
sì.
È una discoteca diversa.
Diversa.
Infatti attenzione, perché per questa estate abbiamo preso un articolo su Repubblica di Viola Giannoli, perché c'è il caso di due discoteche che fanno una prova, si fa una prova per riaprire le discoteche.
Che zona?
Con il Green Pass, una a Gallipoli e una a Milano. A Gallipoli mi sembra il 5 giugno, una discoteca all'aperto, e a Milano invece sembra la fine del mese, è una discoteca al chiuso, l'Hollywood, non lo so quali di queste Milano. Ovviamente ancora deve arrivare il via libera del CTS, però insomma ci sarà il tampone prima, o vaccinati o guariti, bisogna arrivare con la Green Pass, appunto, vaccinati o guariti, o il tampone fatto negli ultimi a 36 ore e si farà un tampone qualche giorno dopo, proprio per vedere mascherine eccetera per vedere se l'esperimento
conviene parti per viaggio facendo.
Volevo sapere gli irradiati che idea hanno rispetto a questa.
Facciamo in bocca al lupo
della
discoteca. L'unica cosa che preferisco è quando fanno in piazza il DJ set,
esatto,
quello
esatto.
È molto meglio rispetto a stare chiusi lì dentro.
Esatto. Morisco.
Uno deve, per provare che riaprano le discoteche, deve fare il Green Pass, test sierologico,
tampone
tutto. Uno conviene che vada in vacanza in una località.
Io mi allineo, però comunque
una gita.
Esatto.
Facciamo
una bella gita.
Vale la candela.
Però facciamolo in bocca al lupo
assolutamente.
Con tutto rispetto,
esatto, facciamo.
Parlando per chi vuole aprire le discoteche.
Sì, sì, siamo tutti con loro, però cioè.
E un'ultima notizia, proprio siamo sempre in tema. Open day per studenti, maturandi che faranno la maturità, e per gli influencer. Perché?
Vai, c'è Paolo.
Paolo, maturandi e influencer, perché?
Che cosa?
L'open day per i maturandi e per gli influencer.
Gli influencer, oramai si è capito che tramite, hai visto la Ferragni quanto è diventata ricca, schifosamente ricca.
Quindi l'influencer per giovani, per i maturandi, per fare il vaccino, è un po' questo il senso.
Sì, c'è bisogno dell'influencer per dire dei maturanti, della gente che vada a fare il vaccino. Ieri sera alla Iene ha fatto vedere delle gente stupidissima.
Quella Chivasso.
Chivasso,
sì, l'ho vista anch'io.
Madonna, che schifo, ragazzi.
No, vabbè, torinese. Un'ignoranza.
Speriamo che la gente non sia tutta in quel modo.
Cioè, tipo un gruppo veramente folto di negazionisti, complottisti, ma proprio le frasi di una bassezza incredibile.
Io l'avrei arrestati tutti.
Va bene, comunque, che dire, ragazzi. Quindi gli irradiati sono... contro i negazionisti, chiaramente.
Pro aperitivi
o discoteche di G7 all'aperto sulla spiaggia.
Esatto. Sì,
sempre a rispettare le regole.
Con parsimonia, sempre tenendo conto di certe regole.
Bevendo, ma in maniera attenta, equilibrata, come fa sempre la nostra amica Elisa. E soprattutto, se devi fare tante tazzine, ma non ci andà, no, in discoteca, Maurizio.
Va a fare un viaggio
e te godi il viaggio, Va bene, gli irradiati hanno finito anche per oggi. Noi ringraziamo, io mi sento ringraziare i miei compagni di viaggio, Elisa,
Paolo,
Maurizio
e oggi il grande tecnico Antonio che ci ha guidato sapientemente.
L'ingegnere del suono.
Ringraziamo l'Associazione Madre Coraggio, la Cooperativa Nuova Dimensione, ringraziamo Radiofonica, la Ross che è sempre con noi anche quando non c'è, Antonio che è sempre con noi anche quando c'è. E vi invitiamo ad ascoltare un pezzo per il quale gli irradiati hanno litigato, perché questo pezzo non si può mettere in discussione. Ci vediamo la prossima volta. Ciao.
Piero Stramazzotti, Una terra promessa.
Un mondo diverso
dove crescere.
I nostri pensieri.
Irradiati.
Eccola, signore e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questa.